va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici. Attraverso questo grande strumento della radio, per noi di Radio Mach 5, vogliamo comunicarci alcune riflessioni che possono aiutarci nella nostra vita. Per questo estate ho scelto, prendendo dalla parola di Dio, dalla Sacra Scrittura, alcune domande che Dio ci pone per richiamarci a una autenticità di vita, per richiamarci a una fede in Lui, Padre misericordioso, vera, anche se ci sono situazioni difficili, faticose. Ecco, oggi la domanda che troviamo nel libro del profeta Geremia, che potremmo sintetizzare così: perché corri verso la Siria, quasi che la Siria fosse la tua soluzione, la tua salvezza? Ecco, leggo il brano di Geremia. Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo. Ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, si è scavato delle cisterne piene di crepe, che non trattengono l'acqua. Israele è forse uno schiavo o è nato servo in casa? Perché è diventato una preda? Contro di lui ruggiscono leoni con ruggiti minacciosi. Hanno ridotto la sua terra a deserto, pensiamo ai babilonesi che hanno occupato, hanno distrutto il Tempio, hanno portato in esilio il popolo di Israele. Hanno ridotto la sua terra a deserto, le sue città sono state bruciate e nessuno più vi abita. Persino le genti di Menfi e di Tafni ti hanno umiliata, radendoti il capo. Non ti accade forse tutto questo perché hai abbandonato il Signore, tuo Dio, al tempo in cui era tua guida nel cammino? Perché non ti fidi più di me? Potremmo dire così. Ora, perché corri verso l'Egitto a bere acqua del Nilo? Perché corri verso la Siria a bere l'acqua dell'Eufrate e non vieni da me a bere l'acqua che ti seta veramente? È una pagina di Geremia nella quale c'è questa domanda: perché corri verso l'Egitto, la Siria, o verso dei beni che ti sembrano così essenziali, invece ti fanno schiavo? Da sempre l'uomo cerca pienezza, da sempre l'uomo ha sete di libertà, di vita. Se guardiamo il traffico, è un correre continuo di una umanità che corre per cercare la pienezza, per cercare la libertà, per cercare la vita. Tutti corrono per questo. Corrono anche per cercare l'eternità, che le cose rimangano, non passino. Cercano qualcosa che non si spenga miseramente. Cercano qualcosa che offra un futuro. Quanta preoccupazione dei genitori per i propri figli, perché sentono che la loro vita si sta spegnendo. E spesso questa pienezza che si cerca è stata presentata con l'immagine della sorgente d'acqua che non si estingue. È una icona molto presente nella Sacra Scrittura. Ciò che ci dà la vita è questa sorgente d'acqua che non si estingue. È un'acqua viva. E Gesù stesso parla di sé in questi termini: io sono l'acqua viva che disseta, lo dice alla Samaritana, ma lo dice a ciascuno di noi. Io ho un'acqua che ti toglie la sete per l'eternità. Dio si offre per dare pienezza all'uomo. In lui la sete dell'uomo trova ristoro. È bello pensare come questo nostro vivere è una ricerca di un'acqua che ci disseta per l'eternità. Abbiamo fatto tutti l'esperienza di aver sete, dopo una ascensione in montagna, dopo una camminata, dopo una partita di calcio, vedi ragazzi che hanno desideri di acqua. L'altra sera ho visto dei documentari sugli animali che fanno in Africa migliaia e migliaia di chilometri per arrivare alle fonti dell'acqua dove si buttano dentro. E la saggezza di alcune elefantesse è quella di sapere dove c'è quest'acqua. Fanno anche centinaia di chilometri per arrivare all'acqua. Eppure spesso noi ci ostiniamo a voler fare da soli. Il documentario diceva che gli elefanti piccoli si devono fidare dell'elefantessa, perché quella ha in mente il cammino da fare per arrivare all'acqua. Non ci arrivano da soli. A poco impareranno anche loro il cammino per arrivare all'acqua. Eppure noi spesso ci ostiniamo a voler fare da soli, a cercare noi l'acqua che ci disseta per l'eternità, perché ci sentiamo i dominatori dell'universo. Quante volte ascoltiamo delle persone che sembrano dei padri eterni, che sembrano invincibili, che sembrano una biblioteca ambulante, che sa tutto, ma sanno ancora più del mio computer. Ci sentiamo liberi da ogni legame e trascuriamo la relazione primaria con il Creatore. Noi siamo creature, prendiamo coscienza che siamo degli esseri finiti, siamo delle creature. E quella via che ci consente di incontrare la pienezza, una pienezza che cerchiamo tutti. Andate domani mattina a guardare il traffico su qualche strada. Potete dire tutta questa gente corre verso la pienezza. Ma a volte corre in un modo sbagliato, verso un luogo sbagliato. Certo. Corrono per andare al lavoro, perché il lavoro possa dare sostegno alla propria famiglia, e questo, ecco, corrono verso la pienezza. Ma se corrono fidandosi delle proprie forze, credendo di sapere, e non chiedendo a colui che è la sorgente dell'acqua viva di aiutarci, beh, è un'illusione. Ci diamo da fare per garantirci un futuro, a volte ci diamo da fare da soli, proprio come Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden. Vogliamo essere come Dio, di sapere qual è il bene e qual è il male. E costruiamo delle cisterne piene di crepe che non trattengono l'acqua. Ci affanniamo a cercare approvazione, successo, potere. E certo che li abbiamo per qualche momento, ci applaudono, ma poi scompaiono questi trionfi. Inseguiamo la moda del giorno e ci accodiamo a quanti dominano il momento presente. Si corre e ci si mette sul carro del vincitore momentaneo. Il carro del vincitore vero è il carro del Signore Gesù. A volte siamo proprio come gli israeliti che potevano contare sulla forza del loro Dio e invece inseguivano l'appoggio dell'Egitto, come abbiamo visto nella lettura. Perché corri verso l'Egitto? Perché corri a bere l'acqua nel Nilo? Perché corri verso la Siria e vai a bere l'acqua dell'Eufrate? Inseguiamo l'appoggio ora dell'Egitto, ora della Siria, come se queste potessero garantire maggiore stabilità della fedeltà di Dio, di una fedeltà di Dio alle promesse di bene e di salvezza che Lui ci ha dato. Possiamo chiederci, forse Nilo ed Eufrate possiedono un'acqua più viva di quella preparata da Dio per Israele? Forse meglio essere servi del potente di turno che non godere della libertà data dalla cura che Dio ha per ciascuno di noi. Chi è libero? Uno che si ritiene figlio di Dio? Uno che si ritiene figlio del potente di turno, che non nomino, che è la moda, esempio, che è la cultura dominante, esempio, che è la salute, che è la bellezza, che è il potere. E allora ecco la domanda che Dio ci fa. Forse il Nilo e l'Eufrate possiedono un'acqua più viva di quella che preparo io per te? E forse meglio essere servi del potente di turno che non godere della libertà data dalla cura che Dio ha per ciascuno di noi. Per questo Dio ci chiede, ma perché corri verso l'Egitto? Perché corri verso la Siria? Perché vai a bere l'acqua del Nilo? Perché vai a bere l'acqua dell'Eufrate e rinuncia all'acqua viva che esce dal mio petto verso di te? Dopo tutte le occasioni che ci sono state date, ancora non abbiamo capito dove può trovare ristoro la nostra sete. Perché ci ostiniamo a cercare altrove, diventando prede e non uomini e donne libere? Se sappiamo ancora sognare e desiderare salvezza, Dio ci offre certamente ristoro e vita. Ma dobbiamo chiederci, ma noi ci fidiamo di Lui? Noi ci fidiamo del Vangelo? Noi ci fidiamo delle parole che il Signore Gesù ci ha dato, delle indicazioni che ci ha dato e che il Vangelo li contengono? E allora potremmo pregare con il Salmo 42 che dice: io vorrei essere la cerva che anela verso corsi d'acqua, così l'anima mia anela verso di te, oh Dio. Anela verso di te, oh Dio. L'anima mia ha sete di Dio, ha sete del Dio vivente. Ci poniamo la domanda, quando verrò, vedrò il volto di Dio, quello che io ho cercato, quello che io ho messo come mio ideale. Potremmo dire anche quello che non sono riuscito a realizzare, ma ce l'avevo dentro nel cuore questo desiderio. Non siamo riusciti perché siamo dei poveretti, fragili, deboli. Però il Signore guarda il desiderio, come vorrei amarti di più, Dio. Alla mattina quando io prego la preghiera che mi ha insegnato mia mamma, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano. Ecco, faccio precedere le parole di questa preghiera. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. E poi mi fermo e dico, Signore, io vorrei che fosse così. E mi accorgo che ogni giorno non è così. Io vorrei, ti adoro, ti amo con tutto il cuore. Credo che il Signore questo lo accoglie. È come se avessi, come se fossi capace di viverlo questo. Non adoro qualcosa di materiale, non adoro un progetto umano, non adorare, a mettersi in ginocchio, nemmeno del più grande campione, oppure dell'Italia che sta vincendo l'europeo. Non possiamo dire io adoro solo Dio. E lo amo con tutto il cuore e cerco. Poi alla sera mi accorgo che non sono riuscito, ma per Dio è come se fossi riuscito, perché ce l'ho nel cuore questo desiderio. A tutti, possiamo passare a un'altra domanda che Dio ci fa. La domanda che Dio ci pone lo troviamo nel profeta Osea. Che cosa dovrò fare per te che non ho fatto? Ci dice Dio. Perché sei così inquieto? Perché sei così tribolato? Perché sei così dubbioso? Che cosa dovrò fare ancora che non ho fatto? Quante volte nelle nostre giornate siamo inquieti, desiderosi di, non capaci di vedere il bene che c'è attorno a noi, non capaci di vedere questo amore di Dio che ci ha accompagnato da sempre, dall'eternità, da quando siamo usciti dal grembo di nostra madre. Io la domanda che pongo ai ragazzi quando vengono a confessarsi, dico sempre, immagina di incontrare Gesù. Qual è la prima parola che dice Gesù? Qualcuno dice, ho fatto i peccati, no, e vorrei questo, no. La prima parola che dobbiamo dire sempre quando iniziamo ogni preghiera, ti ringrazio. Proprio perché la nostra vita è colma di dono, anche quando sembrano che le cose non sono come quelle che vorremmo noi. La fede è credere a questo amore di Dio anche in quei momenti. Allora, ritorniamo alla domanda che il Signore ci fa tanti giorni, quando siamo inquieti, quando siamo delusi, quando accendiamo i ceri perché il Signore ci faccia una grazia. Tutte le mattine quando vado in chiesa e vedo i ceri e mi chiedo, ma quanti ceri saranno per dire grazie Signore? O per dire, Signore, ti chiedo questo, ti chiedo quest'altro, ti chiedo questo. Profeta Osea, venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato ed Egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed Egli ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare. e noi vivremo per sempre alla sua presenza. Profeta Osea, migliaia di anni prima di Gesù, già annunciava questa eternità beata. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia in autunno, come la pioggia in primavera che feconda la terra. Ecco la domanda. Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Che dovrò fare per te che non ho fatto? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce, il vostro amore, il nostro amore, è come una nube del mattino che poi si svanisce, è come la rugiada dell'alba che poi svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca. Il mio giudizio sorge come la luce, poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. La conoscenza di Dio voglio, di un Dio che è sempre grande nell'amore, che è sempre stato, è e sarà grande nell'amore. Io penso che saremo tutti in paradiso, proprio per questo amore fedele. Pensate che il Signore, pur rispettando la nostra libertà, la libertà di tutti, non è capace di farci arrivare a dire il nostro sì. Cardinal Martin diceva che è il sì conclusivo della nostra vita, il momento della morte. Ci abbandoniamo al Signore che ci chiama. Sì, vengo. Magari i nostri parenti che sono accanto a noi in quel momento lì si disperano, ci chiedono ma perché, ma come mai? Dicevo stamattina nella omelia, io in 54 anni che accompagno tante persone a questo momento definitivo della loro vita, non ho mai visto delle persone disperate. I parenti che sono lì accanto, sì. La persona che sta morendo, forse perché gli mancano anche le forze, ma quante volte qualcuno ancora con un po' di forza. E ai parenti che dicono: guarda, Don Angelo è passato di qui, è venuto su a trovarti e gli abbiamo detto di darti una benedizione. Appena i parenti il libro del profeta Osea è tutto attraversato dall'immagine della relazione coniugale, in particolare quella del profeta stesso, complessa e dolorosa, presentata come immagine del faticoso rapporto tra Dio e il suo popolo, continuamente segnato da infedeltà e incapacità di dare ascolto agli insistenti appelli alla conversione che il Signore fa. Ma il Signore comunque è sempre disposto al perdono, a una nuova accoglienza della sposa infedele. Il Signore interroga il suo popolo, mentre interroga anche se stesso, sulle scelte che deve compiere per convincere i suoi figli, per convincere gli eletti, a ritornare all'amore di un tempo, a riconsiderare lo spazio di una rinnovata fedeltà, a ridare slancio a una passione che si è dispersa inseguendo altro e altri. A volte penso che il Signore non sappia più cosa fare per riaccendere l'amore che nella sua sposa infedele, che siamo noi, per convincerla della sua bontà, al mattino quando si dice, come dicevo, la preghiera: ti adoro mio Dio, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questa notte, perdonato, tu che mi perdoni sempre. Non sa più cosa fare per convincersi della sua bontà, una bontà che perdona sempre. Il Papa diceva: siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono, non è Dio che si stanca di perdonarci. Quando viene qualcuno e dice: oh Don Angelo, sempre stesso, mi sembra inutile. No, sono sempre le stesse cose, certamente, ma il Signore è lieto di abbracciarti di nuovo. Cosa deve fare il Signore per riaccendere l'amore della sua sposa infedele, che siamo noi, per convincerci della sua bontà che perdona sempre? Un amore che non desidera la rottura, ma la ripresa della gioia dell'amore reciproco. Il Signore ha inviato i suoi profeti con parole forti, ha mostrato di non potersi accontentare di riti vuoti e meccanici, della nostra superficialità e banalità, a volte anche religiosa. Il Signore ha reso evidente agli occhi del suo popolo di cercare un amore, di cercare una relazione sincera con noi, non un'apparenza solamente di facciata, come è la nostra a volte. Dio non è mai né disperato né sfiduciato nei nostri riguardi. Può essere deluso, ma trova sempre il modo di ricominciare a cercare di costruire questa relazione con noi. E proverà sempre, proverà ancora, non cesserà mai il suo invito alla conversione, non smetterà mai di attendersi verità in luogo di iniquità, di un culto sfarzoso e sterile a scapito di un culto vero, di cuore. Certo che il Signore fatica a comprendere l'ingratitudine che noi lasciamo crescere in modo così sfacciato. Qualcuno mi dice: ah, ma io lo prego, 3 Ave Maria la sera, 24 ore, tutto qui. Un segno di croce al mattino che è quasi come scacciare una mosca dal naso, e poi le 3 Ave Maria la sera, tutto qui. Ma come può essere tutto qui la risposta di un amore che dall'inizio della tua vita fin quando per l'eternità è così sovrabbondante nei tuoi riguardi? Il Signore che ha reso evidente agli occhi del suo popolo di cercare una relazione d'amore sincera e non un'appartenenza solamente di facciata. Dicevo che Dio non è né disperato né sfiduciato nei nostri riguardi, può essere un po' deluso, ma proverà ancora, proverà sempre, non cesserà il suo invito alla conversione. Non smetterà di attendersi giustizia e verità in luogo di iniquità. Il Signore fatica a comprendere l'ingratitudine, certo, perché Lui è ingratitudine che lasciamo crescere in modo così sfacciato. Si domanda e domanda ancora a noi: che dovrò fare ancora per te che non ho fatto? Potremmo aggiungere qui il nostro nome e lasciamo ci risuoni dentro questo ennesimo appello. Don Angelo, cosa devo fare ancora che non ho fatto per te? Come vi era questa domanda? E magari proviamo anche a rispondergli: che cosa devo fare che non ho fatto? Consapevoli dei nostri limiti, però, e capaci di cercare una relazione nuova, rinnovata, fedele, appassionata, carica di giustizia e di verità. Questa è la conversione. È un credere a un amore misericordioso che non viene ma che non verrà mai meno, e a essere capaci di una risposta sempre più vera, sempre più totale. Almeno come intenzione, almeno come desiderio. Dobbiamo soffrire, certo. Soffrire non perché la risposta è faticosa. Dobbiamo soffrire perché non siamo capaci di essere fedeli a questa risposta che qualche volta diamo e che tante volte diamo così superficialmente, di facciata, di abitudine. Quante preghiere diciamo: ti ringrazio di avermi creato, ti amo con tutto il cuore, ti adoro. Quante volte sono parole queste qui. Fermiamoci qualche volta al mattino a dire: ti adoro mio Dio, ti ringrazio di avermi creato. Fermiamoci a far diventare queste parole, farle diventare vere. Così potremmo dire al Signore che ci chiede che cosa devo fare ancora per te, di continuare a fare quello che hai sempre fatto. Sono io che devo cambiare. Terminiamo con questa preghiera del Salmo 18. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Mio Dio, tu sei la mia rupe in cui trovo rifugio. Sei mio scudo, sei mia potente salvezza e mio baluardo. Ti amo, Signore, per tutto questo. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.